Benvenuti alla quinta ed ultima puntata di Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato all'interno del gruppo di lettura della Casa Circondariale Dozza di Bologna. È passato un mese. Questa volta ciascuno ha letto Graceland, romanzo dell'autore nigeriano Chris Abani. Ci siamo ritrovati insieme per discuterne. Quello che sentirete è il risultato di questa discussione. Graceland racconta la vita di Elvis, un adolescente nigeriano. Frequenti flashback ne raccontano l'infanzia felice, terminata precocemente.
Sicuramente c'è questo fortissimo legame con la madre, con il ricordo della madre, che in un certo senso lo richiama a quella che è stata la sua prima, il periodo della sua prima infanzia. Che significato potrebbe avere questo? Potrebbe significare appunto che forse era quella che la morte della madre lo ha strappato a una vita magari a cui prevedibilmente poteva essere destinato, quindi lo ha proiettato in quell'ambiente c'è la violenza, ma proprio c'è la presenza dell'orrido, del brutto, insomma, per cui chiaramente venire fuori, cioè uno o è risucchiato da quello squallore infinito, oppure può cercare di venirne fuori fuggendo. Quello che posso dire, semmai, è interessante analizzare la vicenda di questa famiglia in che senso? Nel senso che tutto sommato si tratta di una famiglia piccolo borghese, no? Il padre era un ispettore scolastico, poi è diventato un alcolizzato, si è lasciato andare, la madre era una maestra, quindi questo ragazzo ha avuto modo di, ancorché abbia dovuto interrompere gli studi, di studiare, insomma, e quantomeno di conservare una certa passione per i libri, per la cultura. E poi per il resto cosa c'è? C'è questo perfetto parallelismo tra il declino di una famiglia, anzi proprio la deriva di una famiglia, e l'ambiente nel quale è costretta a vivere, che è un ambiente a dir poco, proprio a girone dantesco.
Il dramma esistenziale della, mi ricordo mai come si chiama, il dramma esistenziale di Elvis, no? Per me è sospeso tra la consapevolezza dell'essere qualcuno e il rifiuto di apparire tale, cioè è un personaggio secondo me che non cresce mai, cioè è sempre dietro che essere, cioè ha sempre bisogno di crescere, perché ha talmente tanto dentro che purtroppo ha troppo subito per riuscire a fermare tutto quello che lui ha sopportato nella sua vita da giovane, insomma, questo.
Ma a me ha molto colpito, mi ha molto affascinato, il legame che lo univa, il legame ancora molto forte che sentiva verso la nonna, no? Quella nonna, come era Oye, che parlava con un forte accento scozzese, che poi è una figura, se vogliamo, di matriarca, no? E lei sostanzialmente la capofamiglia. E chiaramente mi pare che l'esistenza del nostro sia stata condizionata sia da questo punto di vista, sia sin dai primissimi anni della sua infanzia, anche perché il padre, benché non ancora, diciamo, completamente votato l'autodistruzione, però nei primi anni della sua infanzia mi sembra tutto sommato un genitore, un padre assente, no? Per dirla. Per cui non, il padre non è stato, sicuramente non è stata una figura, fatta eccezione per i passaggi, diciamo, rituali, no? La cerimonia di iniziazione, quella roba là. Sembra più un padre occidentale, diciamo, che non un padre africano, un padre assente, come purtroppo avviene in gran parte delle nostre famiglie.
Io vorrei dire una cosa, no? Di questo padre che si parla, naturalmente, ho parlato anch'io male, no? Però alla fine lui si riscatta con la morte, perché lui, mettendosi lui di persona, sapendo che doveva, rischiava di morire, che moriva, lui ha voluto dare un messaggio, e il figlio non l'ha potuto vedere questo, perché sennò sarebbe stato rivisto ai suoi occhi, no, non l'ha potuto vedere. Lui ha dato un riscatto, perché lui si è riscattato come uomo, cioè è stato un colpo di un ultimo rigurgito del leone, chiamiamolo come può essere chiamato, però era un uomo che naturalmente aveva un certo carattere e non era quello che poi, tutto sommato, purtroppo Elvis lo vedeva nella realtà, perché come lo vedeva, era un uomo che era, anche lui era un uomo che aveva delle profonde ferite che purtroppo non riusciva a fermare.
Elvis vive a Morocco, un sobborgo di Lagos, con il padre alcolizzato e la matrigna. Ha abbandonato gli studi e sbarca il lunario imitando Elvis Presley. Ci impressiona la descrizione della vita quotidiana, la città asfissiante e tentacolare, la miseria e la presenza costante della morte.
E poi, certo, sì, io penso che il discorso sulla morte abbia a che fare con il rapporto che questa gente ha con la natura, probabilmente. La natura, cioè il ragazzo, che il bambino che viene fulminato mentre va a prendere l'acqua, chiaramente richiama una realtà che può essere la realtà del villaggio, voglio dire, mentre è quindi più strettamente legata alla natura. I cadaveri che rimangono per strada perché la gente non ha i soldi per pagare la multa, cioè i parenti non hanno i soldi per pagare la multa, richiamano un'altra realtà, forse si può definire supernatura, chi lo sa. Certo, sono realtà dove evidentemente il momento, l'aspetto della morte non è rimosso come succede da noi.
Ho capito bene cosa volevi dire, perché penso che è una questione di cultura sul fatto della morte, quindi noi la possiamo vedere come una cosa brutta, qui invece parla della... Gli Igbo pensano che anche dopo la morte hai sempre una seconda possibilità, anche nella fede cristiana c'è questo aspetto. Poi dipende dalla cultura, insomma, di un posto, di un paese. noi della morte parliamo ben poco, anzi non ci pensiamo, come ha detto tu, la teniamo più lontana possibile, come ha detto anche lui, uno cerca di vivere più a lungo possibile, poi magari quando sei in punto di morte, quando stai morendo, sai che comunque muori perché è una malattia, perché quando ci puoi pensare a questa cosa, non lo so il pensiero di ognuno di noi com'è, però per cultura penso che noi la teniamo lontana, cioè il pensiero dell'amore, cioè noi ci pensiamo. Non so se è una cosa positiva, penso di sì comunque, non lo so. Poi dipende dalla religione, dalla cultura che hai, non lo so, da tanti fattori. Qui in questo paese, perché anche qui, come hai detto tu, la morte violenta, come succede in alcuni posti nel nostro paese, quindi nel meridione, quando si muore di morte violenta, è una cosa brutta, cioè non ci pensi e la vivi come una cosa brutta. Invece qui parla di una seconda possibilità, quindi penso che sia una cosa, una cultura di questo popolo, di questo paese, penso.
Anche se io penso che il discorso il discorso relativo alla rimozione della morte nella nostra società sia invece un discorso molto più complesso. Secondo me ha a che fare proprio con quanto i nostri, diciamo, avi più prossimi hanno dovuto vivere, diciamo, fino a 100 anni fa. Se uno pensa a quello che accadeva nelle nostre città nella fine dell'Ottocento, soprattutto nelle città del sud, dove la morte entrava nelle case in maniera impressionante. Se uno pensa soltanto ai dati relativi alla mortalità infantile, alle malattie incurabili, per cui tutto ciò, secondo me, oltre a fornire a noi, diciamo, a noi gli anticorpi che forse ci consentono di vivere a lungo, perché chi di noi discende, come il sottoscritto ad esempio, come potuto appurare, da un avo che magari bambino si è preso tutte le malattie possibili di questo mondo, diciamo, mentre fratelli e cugini morivano, lui sopravviveva, poi è sopravvissuto anche al terremoto. È chiaro che magari mi ha trasmesso gli anticorpi e oltre al dato, diciamo, genetico, al dato più propriamente, come dire, profilattico, c'è anche quello forse psichico, no? A un certo punto di morte ne abbiamo vissuta troppa, quindi in maniera assolutamente traumatica, dolorosa, per cui a un certo punto, visto che adesso oltretutto la tecnica, la medicina ce lo consente, possiamo benissimo rimuovere, se non l'idea, quantomeno la realtà pressante della morte.
Sabani ha subito il carcere a causa di un romanzo scritto in gioventù. In una recente intervista, a proposito dell'esperienza detentiva, ha detto:
una delle prime cose della prigione è che ti rende invisibile. La seconda cosa è che con questa invisibilità inizi a perdere il linguaggio. Per sopravvivere in carcere hai bisogno di assumere personalità che non sono la tua. E una cosa che ho imparato è che in carcere ti possono portare via tutto. Ma se gli concedi di portarti via i sogni, sei morto. Quindi qualunque cosa tu debba fare per proteggere questi sogni, fosse anche nasconderli nella profondità di te stesso, devi proteggerli, perché sono la tua anima, e se potrai tornare ad avere una vita fuori dalla prigione, sarà grazie ad essi.
Yeah.
È chiaro che una realtà come questa uno è costretto a praticare entro certi limiti l'arte e la dissimulazione. Cioè, è una questione proprio di, no, non dico proprio di, non soltanto di una questione di sopravvivenza, proprio di savoir-faire in un certo senso, perché ci sono situazioni e realtà che ti costringono anche a dissimulare, è evidente. Poi i sogni, qui si, cioè, è una questione di attaccamento alla vita, no? È certo che i sogni in carcere, coltivare sogni, questa è secondo me proprio una tecnica privilegiata, no? Attraverso la quale il detenuto continua ad attaccarsi alla vita, la cosiddetta vita normale. Io per adesso sto qui, mi tocca vivere in un certo modo, lavoro, studio, insomma parlo per meglio, c'è chi lavora, chi studia soltanto. Una volta finito tutto questo, una volta fuori di qui, la mia vita vorrei che fosse così. Vorrei poter realizzare magari quanto pensavo, non avrei mai pensato di poter realizzare prima, perché no? E certo, il sogno è come dire una fuga in avanti, ti consente meglio di non guardare indietro e di guardare sempre avanti. Anche magari nei momenti difficili, anche nei momenti in cui capita spesso, magari uno sente proprio di non farcela più, e magari si chiede: ma che senso ha studiare, lavorare, per cosa? Faccio mi laureo e poi faccio il concorso che so io l'ho risolta forse in una forma parossistica, nel senso che, visto che non potrò mai fare un concorso in diplomazia, quantomeno arricchisco certi temi che magari in situazione, certi spunti magari in situazione normale, quando uno è costretto a fare, ha la fortuna di fare una vita normale, non potrebbe consentirsi il lusso di fare. Io questo lusso me lo sto consentendo già ormai da troppo tempo, sto esagerando, e quindi è bene di tutto ciò appartiene alla realtà. Tutto ciò appartiene alla realtà ed è un ossimoro, forse alla realtà dei sogni.
Il carcere ti rende invisibile. Parlando del carcere in Italia, noi non possiamo minimizzare quello che non vediamo. Cerchiamo di vedere quello che vediamo e ampliarlo, cioè... Vogliamo essere sinceri? Quando è successo qualcosa qui, che cosa è successo? Ci hanno fatto una perquisia. E nella perquisia che cosa hanno fatto? Hanno sbaraccato tutto. Sbaraccato, c'è modo e modo di sbaraccare. Ma se io ti prendo della roba e te la butto per terra, io ti faccio uno spregio. Ah, io lo intendo così. Perciò è andato un momento. Non è vero. Non è vero. Perché se io ti faccio una perquisia alle 3 di notte... ti faccio un doppio sfregio. Alle 3:30 di notte ti faccio un doppio sfregio, perché ti sveglio, sei mezzo sonnato, ti faccio mettere in fila, ti metto là. Cioè, l'uomo può essere umiliato in tanti modi. Ti posso fare spogliare nudo, ti posso far mettere giù, fare le flessioni. Non so se rendo l'idea quello che voglio dire. Cioè, poi è ovvio che dentro in un carcere dove ti hanno portato via tutto, perché ti hanno portato via la dignità, perché tu la dignità di uomo l'hai persa, perché qualunque cosa che tu devi fare una domandina, qualunque cosa che tu devi chiedere dei permessi, devi chiedere per favore, non perché per favore sia un'offesa, però ti devi sempre sottomettere. Questo è il passaggio. Ti devi sottomettere, perché non sei nessuno. L'unica cosa che ci rimane quello di sognare. Il nostro sogno qual è? Quello di sognare la nostra fantasia, che Papillon, il film Papillon, ve lo dimenticate? La nostra fantasia, quello di uscire con la mente. È chiaro che se ci tolgono via anche la mente, mi sembra che l'abbia detto anche, non so se è stato Napoleone, chi è stato qualcuno che l'ha detto che è importante, se togli via un prigioniero la libertà del pensiero, gli hai tolto tutto.
Ah, io cosa devo dire? Una cosa, un pensiero molto profondo questo della, che fa lo scrittore, che è la realtà poi sulla, sulla detenzione in generale. Essere detenuto a prescindere da quello che ti ha portato in carcere, i sogni forse no, ma tutte le altre cose sono vere. Il fatto, lui dice qua, l'invisibilità, cioè essere ti rende invisibile, come diceva anche lui, dipende sotto quale profilo, sotto quale aspetto ti rende invisibile, perché che io sono qui, che noi siamo qui, che qui c'è il carcere, si sa, quindi siamo ristretti qui perché abbiamo commesso dei reati, dobbiamo rimanere qui perché siamo dei delinquenti, e poi quando esci, come dice lui, e poi invisibile perché ti tolgono tutto. Quando arrivi in carcere, se stai un mese, se stai un anno, se stai 10 anni, sei nessuno, sei un numero, sei uno che deve fare le domandine per qualsiasi cosa, aspettare se ti vengono a trovare, quindi sotto questo aspetto sì, sei invisibile. Poi anche il linguaggio, certo, inizi a perdere il linguaggio, perché qui è una realtà diversa rispetto a fuori, in carcere, e quello che fai fuori non lo puoi fare più, come sta facendo lui, anche se studi, cerchi di tenere insomma la tua mente libera da questo ambiente, cioè studiando, accumulando anche delle conoscenze attraverso la lettura, attraverso lo studio, però perdi il linguaggio.
Cioè intendi la capacità di parlare o la capacità di analizzare se stessi, la situazione, cioè è come ricominciare da capo?
No, è come che non ricominci proprio, perché qui sei fermo, sei bloccato, ecco, sei annullato, ecco. Magari riesci, io faccio difficoltà magari ad esprimermi, oppure come hai detto tu, nel linguaggio, oppure come devo dire, non so dire, comunque qui quando sei qui perdi la realtà di quello che è la situazione fuori, la vita fuori, e qualsiasi cosa deve aspettare, o l'avvocato, o i colloqui, fare dipende sempre dagli altri. Io ho visto col 41, perché ho fatto 3 anni di 41 bis e ho visto la realtà del 41, a prescindere da quello che uno ha potuto commettere o la situazione che l'ha portato in carcere, il 41 bis non serve, secondo me non serve a punire la persona, perché il fatto già che stai in galera ti punisce, quella situazione del 41 bis, quella ti toglie tutto. E a differenza da questa realtà, cioè da questo carcere con una sezione o con un carcere di 41 bis, tu non hai rapporti con altre persone, almeno quando i primi tempi, quando è uscito questo articolo, io non, un'ora di colloquio al mese con la madre, il padre o i fratelli, non potevi vedere nipoti, cognati, eccetera eccetera. Quindi se non ti tolgono tutto, sei invisibile, ti tolgono il linguaggio, come vogliamo definirlo, non lo so. E poi quando esci, che dice il sacchetto, questo ci sta, il fatto che ti mettono, se c'è ancora qualcosa, perché con il 41 bis è sparito anche delle cose che tu avevi in matricola o in magazzino, non te le trovi più, eppure non dovrebbero sparire, è successo anche quello, senza andare in Africa, come dice, e succede. Quindi secondo me quando uno viene in galera, che viene per un anno, che viene per un mese, che viene per un giorno, questa realtà ti fa capire, se riesci a capirlo, perché sicuramente lo capisci, a prescindere se hai fatto o non hai fatto, viene a contatto con una realtà che è assurda. E quindi se sei forte e sei attaccato alla vita, o comunque ognuno di noi è attaccato alla vita, riesce a mantenere, insomma, a fantasticare e tenere i tuoi sogni nella tua testa, nella tua mente, cioè riesci a vivere, come io ti dicevo, leggendo un libro, guardando qualche documentario, delle cose interessanti, insomma, anche quando fa vedere un ambiente naturale, la mia mente è fuori, cioè, mi medesimo lì in quel posto. Ogni tanto fa vedere su Rai 3 un documentario su una persona che ha scelto di vivere la vita in solitudine in un posto, penso che sia fra la Toscana e l'Umbria, come ho capito,
sono dei posti bellissimi, io quando li vedo mi sembra di stare lì.
Ma non è pericoloso sognare troppo, stando qua dentro?
Forse, penso di no comunque.
Non fa male? Non rischia di far male?
Fa male anche quello, perché poi quello che ti manca è la realtà, qualsiasi cosa che tu con l'immaginazione la vive, certo che ti fa male quando passano tanti anni. Certo, è lì per del linguaggio, in quel senso lì, la realtà con le cose quotidiane, con la normalità.
Avete ascoltato Liberi Dentro, documentario sulla lettura in carcere realizzato nel gruppo di lettura della Casa Circondariale Dozza di Bologna, a cura di Giulia Gadaleta e Azzurra D'Agostino di Monpracem, Radio Città del Capo e Associazione Piattaforma Daemon, in collaborazione con Asterisco Radio, Associazione di Mondi, Casa Circondariale Dozza e Biblioteca Sala Borsa di Bologna. Realizzato grazie al contributo di Provincia di Bologna e Coop Adriatica. Per info www.romanzototale.it/codice a sbarre, email monpracem@wiman.it.